A questo punto viene rilanciata, vi dicevo, la tensione tra Giacobbe e i suoi figli. La tensione che noi avevamo lasciato alla fine del primo atto, alla fine del capitolo 37, quando il padre aveva rifiutato di lasciarsi consolare per la scomparsa del figlio amato, volendo andarlo a raggiungere nel lutto dello Sheol. Poi in mezzo siamo andati dietro a quello che è successo a Giuseppe in Egitto e adesso il racconto riprende così i primi due versetti del capitolo 42. Ora Giacobbe seppe che in Egitto c'era il grano. Scoppiata la carestia in tutta la terra, appena finito così il capitolo precedente, e da tutti i paesi venivano in Egitto per acquistare grano. Ora Giacobbe seppe che in Egitto c'era il grano. Perciò disse ai figli: perché state a guardarvi l'un l'altro? E continuò: ecco, ho sentito dire che vi è il grano in Egitto. Andate laggiù e compratene per noi, perché possiamo conservarci in vita e non morire. Interessante, avevo appena lasciato che voleva morire, andare nello Sheol. Ha ripreso. Ritorna in scena di nuovo Giacobbe, pieno di voglia di vivere, col desiderio di assicurare la vita a tutti quanti, e scuote l'apatia dei figli e li manda a fare provvigioni in Egitto. E però il narratore lascia scivolare lì subito un'informazione che suggerisce un nuovo elemento di tensione che si è creato tra il padre e i figli. Beniamino, un nuovo Giuseppe. Ci risiamo. Secondo figlio di Rachele, la Rachele amata, non sopportata come Lia, i due figli amati, il sostituto di Giuseppe, Beniamino. E si ripete la storia. Versetti 3-4 del capitolo 42. Allora i 10 fratelli di Giuseppe scesero per acquistare il frumento in Egitto. Ma quanto a Beniamino, fratello di Giuseppe, Giacobbe non lo mandò coi fratelli. Scatta ancora la preferenza, no? Perché diceva: non gli succeda qualche disgrazia. Quindi la situazione richiama chiaramente il capitolo 37-12, quando i fratelli se ne erano andati a Sichem mentre Giuseppe era rimasto col suo padre, ricordate. Si riproduce con l'altro figlio di Rachele il fossato che era stato l'origine di tutto il conflitto familiare. Forse il padre ha acquistato di nuovo il gusto di vivere perché ha trovato un sostituto allo scomparso. Quello che è sicuro è che con Beniamino ha questo rapporto di predilezione, mentre con gli altri continua il conflitto e la diffidenza. La disgrazia di Giuseppe continua a lavorare nel cuore del vecchio padre. E quindi Beniamino ha solo apparentemente rimpiazzato presso il padre colui del quale è fratello. La diffidenza non è stata eliminata. La nostalgia di Giuseppe continua a lavorare. Questa situazione scatenerà il conflitto che precede il secondo viaggio in Egitto. Conflitto aperto. Versetti 29-38. Non vi racconto la storia intermedia. La storia intermedia è che scendono in Egitto, il fratello li riconosce e però incomincia, ma poi questo lo vedremo raccontando la storia tra i fratelli, adesso stiamo seguendo il rapporto col padre. Il fratello li riconosce, li mette in difficoltà dicendo: siete delle spie, quelli si difendono, lui non li crede, gli fa star là un fratello, Simeone, gli fa star là un fratello in ostaggio. E allora i fratelli tornano ancora una volta senza un fratello e noi li becchiamo qui al ritorno. Arrivati da Giacobbe, loro padre, nel paese di Canaan, gli riferirono tutte le cose che erano loro capitate. Quell'uomo che è il signore del paese ci ha parlato duramente, ci ha messi in carcere come spie del paese. Allora gli abbiamo detto: noi siamo sinceri, non siamo spie. Noi siamo 12 fratelli, figli di nostro padre. Uno non c'è più e il più giovane è ora presso nostro padre nel paese di Canaan. Mancano Giuseppe, che non c'è più, e Beniamino, che è rimasto nel paese di Canaan. Ma l'uomo signore del paese ci ha risposto: in questo modo io saprò se voi siete sinceri. Lasciate qui con me uno dei vostri fratelli, prendete il grano necessario alle vostre case e andate. Poi conducetemi il vostro fratello più giovane. Così saprò che non siete spie, ma che siete sinceri. Io vi renderò vostro fratello e voi potrete percorrere il paese in lungo e in largo. Mentre vuotavano i sacchi, ciascuno si accorse di avere la sua borsa di denaro nel proprio sacco, perché l'avevano pagato, Giuseppe ha fatto rimettere i soldi. Allora quando il padre vede i soldi, no. Quando essi e il loro padre videro le borse di denaro, furono presi dal timore. Il padre loro, Giacobbe, disse: voi mi avete privato dei figli. Giuseppe non c'è più, Simeone non c'è più e Beniamino me lo volete prendere. Su di me tutto questo ricade. Allora, quando i nuovi fratelli, commento leggermente questa lettura che non esigerebbe neanche probabilmente, quando i nuovi fratelli rientrano dall'Egitto nella casa del padre, senza Simeone ritornano, tenuto in ostaggio dal signore egiziano di cui ignorano la vera identità, si ritrovano davanti a Giuseppe, a Giacobbe, come al loro ritorno da Dotan, quando erano tornati senza Giuseppe. E sono costretti a fornire spiegazioni più circostanziate di 20 anni prima. Avrete notato che nel rapporto che fanno, se lo rileggete poi vi accorgete, cercano di addolcire, si sforzano di risparmiarlo più che possono, arrangiando i fatti. Non una parola sui loro 3 giorni di prigione, né dell'imprigionamento di Simeone, che essi avrebbero semplicemente lasciato là aspettando di ritornarvi per dimostrare la buona fede. Insistono al contrario sulla bontà di quel signore egiziano che ha fornito dei viveri e promette di lasciarli commerciare in Egitto quando gli avrà visto Beniamino. Assolutamente non dicono che la venuta di quest'ultimo in Egitto è per loro una questione di vita o di morte. Allora, il lettore... vedete come si svolge intanto il rapporto familiare, no? Il lettore coglie subito il cambiamento, la volontà di risparmiare il vecchio padre è evidente, mentre l'altra volta si vedeva la volontà di farlo soffrire, no? Qui in qualche maniera si addolcisce, si abbozza quindi nei figli un cambiamento, che resta però sempre segnato da dissimulazione. Non c'è ancora la parola che fa la pace, appunto. Ciò che loro importa è che Giacobbe lasci partire Beniamino e liberare Simeone tenuto in ostaggio. Insomma, il lettore capisce che le cose restano ambigue, anche se incominciano a muoversi. Giacobbe non ha risposto niente alle spiegazioni dei suoi 9 figli. Ma la vista del denaro che essi hanno nei loro sacchi lo spaventa. La sua risposta cade come una mannaia. Voi mi avete privato dei figli. Giuseppe non c'è più, Simeone non c'è più e Beniamino me lo volete prendere. Su di me tutto questo ricade. Giacobbe, preso quasi da paura, dice ai suoi figli la verità così come pare a lui. L'accusa è chiara. Simeone è assente ed essi hanno preso denaro. Lo hanno forse venduto. E Giuseppe allora? E cosa faranno di Beniamino che al presente reclamano? Non si fida della fraternità dei suoi figli, appunto. No. Veramente essi vogliono la sua disgrazia. Ecco ciò che Giacobbe pensa veramente dei suoi figli e glielo dice. te lo dice chiaro. Ovviamente il lettore è intrigato, perché il lettore, se sa che in questo caso è ingiusto, sa invece che ha assolutamente ragione rispetto alla faccenda di Giuseppe. Ruben, che si era già prima preoccupato di suo padre quando gli altri complottavano contro Giuseppe, ricordate, il primogenito, perché abbiamo in sospeso, Ruben ha un debito grosso grosso con suo padre, si è unito alla sua moglie, lo leggeremo in questo capitolo che abbiamo saltato, appunto, no? E Ruben quindi tutte le volte cerca di andare incontro, interviene con la speranza di forzare la fiducia di Giuseppe. È così sicuro di riportargli Beniamino che è pronto a veder morire i suoi figli di Ruben, se mancherà la sua parola. Ma non c'è niente da fare. Senza neanche rispondere al suo primogenito, Giacobbe comunica la sua decisione inappellabile. Il mio figlio non verrà laggiù con voi, perché suo fratello è morto ed egli è rimasto solo. Se gli capitasse una disgrazia durante il viaggio che volete fare, voi fareste scendere con dolore la mia canizia negli inferi. 42, 28, 38 sto leggendo. Quindi si chiarisce ancora di più, la crisi tra il padre e i figli si è esasperata, come si vede, a causa di un attaccamento quasi morboso di Giacobbe ai figli di Rachele e la sua diffidenza verso gli altri. Un'antica diffidenza, confermata ai suoi occhi da ciò che è accaduto al loro ritorno. La menzogna di quella volta a proposito di Giuseppe ha prodotto una situazione tale che l'atteggiamento del padre rischia di privare i suoi di ogni chance di vita e di salvezza. Sta rischiando il padre, appunto, di mandare a fallimento e a morte tutta la famiglia. Così, anche se i fratelli hanno fatto dei passi in avanti, grazie al loro incontro con colui che essi credono essere il padrone dell'Egitto, il loro passato è incollato alla loro pelle, mentre il presente sembra dar ragione alla diffidenza del padre. Una storia vecchia di 20 anni, di quel tipo, non si cancella con un tratto di penna. In ogni caso, dopo la risposta categorica di Giacobbe, i fratelli non insistono più, come rassegnati a lasciare davvero Simeone in Egitto. Giacobbe cede Beniamino, disposto a perdere tutto. Allora si risolve in qualche maniera. Allora leggo i versetti 1-14 del capitolo 43. La carestia continuava a gravare sul paese. Quando ebbero finito di consumare il grano che avevano portato dall'Egitto, il padre disse loro: tornate là e acquistate per noi un po' di viveri. Ma Giuda gli disse: quell'uomo ci ha dichiarato severamente: non verrete alla mia presenza se non avrete con voi il vostro fratello. Se tu sei disposto a lasciar partire con noi il nostro fratello, andremo laggiù e ti compreremo il grano. Ma se tu non lo lasci partire, noi non ci andremo, perché quell'uomo ci ha detto: non verrete alla mia presenza se non avrete con voi il vostro fratello. Israele, cioè Giacobbe, disse: perché mi avete fatto questo male? Cioè far sapere a quell'uomo che avevate ancora un fratello. Risposero: quell'uomo ci ha interrogati con insistenza intorno a noi e alla nostra parentela. È ancora vivo vostro padre? Avete qualche fratello? E noi abbiamo risposto secondo queste domande. Potevamo sapere che egli avrebbe detto: conducete qui vostro fratello. Giuda disse a Israele suo padre: lascia venire il giovane con me, partiremo subito per vivere e non morire, noi, tu e i nostri bambini. Io mi rendo garante di lui, dalle mie mani lo reclamerai. Se non te lo ricondurrò, se non te lo riporterò, io sarò colpevole contro di te per tutta la vita. Se non avessimo indugiato, ora saremmo già di ritorno per la seconda volta. Israele, loro padre, rispose: se è così, fate pure. Mettete nei vostri bagagli i prodotti più scelti del paese, portateli in dono a quell'uomo, un po' di balsamo, un po' di miele, resina e laudano, pistacchi e mandorle. Prendete con voi doppio denaro, il denaro cioè che è stato rimesso nella bocca dei vostri sacchi, lo porterete indietro, forse si tratta di un errore. Prendete anche vostro fratello. Partite e tornate da quell'uomo. Dio Onnipotente vi faccia trovare misericordia presso quell'uomo, così che vi rilasci l'altro fratello e Beniamino. Quanto a me, una volta che non avrò più i miei figli, non li avrò più. I fratelli e il loro padre non sanno che la carestia durerà degli anni. Al contrario del lettore, che è meglio informato di loro, perché sappiamo i sogni del faraone, l'interpretazione dei sogni, sappiamo tutto noi. Il lettore sa che la questione tornerà sul tappeto una volta esaurite le scorte. No, diceva, no, non lascerò andare, noi pensavamo, vedremo quando non ci sarà più il grano. E effettivamente, quando i viveri vengono a mancare, Giacobbe chiede ai suoi figli di ritornare in Egitto. La sua richiesta è timida, senza alcuna allusione all'incidente del ritorno. Si direbbe che Giacobbe abbia paura di risvegliare il can che dorme. Non è sicuro che i suoi figli gli abbiano mentito, anche se si può immaginare che lo spera, vista la sua paura di perdere Beniamino. Giuda interviene allora, abbiamo sentito, con determinazione, descrivendo in maniera chiara qual è la situazione. Non è possibile incontrare l'egiziano senza Beniamino, perché senza Beniamino l'egiziano non accetterà di riceverli. Avete sentito che lo martella questa cosa? In queste condizioni tutto dipende da Giacobbe e dalla sua disponibilità a lasciare andare il loro fratello con loro. Quindi il discorso che fa Giuda ha il merito di essere chiaro, definisce le responsabilità di ciascuno, dicendo a suo padre: se tu sei disposto a lasciar partire con noi nostro fratello. Giuda gli chiede solo di dar fiducia alla loro capacità di trattare Beniamino da fratello, rispondendo così indirettamente all'accusa: voi mi avete privato dei figli. Siamo noi i tuoi figli, lascia venire nostro fratello, appunto. Ma nello stesso tempo Giuda suggerisce ciò che sta ipotecando il futuro, che Giacobbe si consideri padre di uno solo. Il mio figlio non verrà laggiù con voi e imprigioni gli altri figli nel loro errore passato, no? Quindi in pratica Giuda gli dice: tu adesso devi decidere se ci consideri figli. Ascoltando questo discorso, Giacobbe sente probabilmente che la partita è persa. Oppone tuttavia un'ultima resistenza, un pianto tanto disperato quanto vano. Ponendosi come vittima, si lamenta un'ultima volta dei suoi figli che rispondono adducendo la loro retta intenzione. Giuda taglia corto, non argomenta più stavolta, chiede direttamente a suo padre di affidargli Beniamino. mettendo in chiaro ciò che è in gioco. Né più né meno la vita e la morte di tutti, ivi compresi i bambini. Lascia venire il giovane con me. Partiremo subito per vivere e per non morire, noi, tu e i nostri bambini. No. Bisogna che Giacobbe accetti di perdere tutto se vuole che tutti vivano e non muoiano. Che era il suo desiderio, andate a prendere il grano perché possiamo conservare in vita, conservarci in vita e non morire, appunto. Ma si mostrerà egli un vero padre accettando di lasciare andare Beniamino e di fidarsi del senso di fraternità dei suoi fratelli? Da parte sua Giuda si impegna in prima persona a mostrarsi fratello di Beniamino e a riportarlo sano e salvo da suo padre. Allora, con la morte nell'anima, Giacobbe cede. Scommette nonostante tutto sull'onestà dei suoi figli e consegna loro dei regali per ammorbidire l'egiziano, del denaro in vista di eliminare quell'eventuale accusa di furto. Mette così nelle loro mani tutte le chance per un buon esito del pericoloso viaggio. Poi affida Beniamino, arrivando persino a chiamarlo vostro fratello. Le sue ultime parole mostrano però che egli si rimette soprattutto a El Shaddai, a Dio l'Onnipotente, e si appoggia su di lui perché ispiri misericordia sia ai suoi figli sia all'egiziano che vanno ad affrontare. Quanto a lui, accetta di trovarsi senza figli. Allora, qui effettivamente il lettore assiste a un primo sblocco della crisi familiare. Perché tutti vivano, Giacobbe rinuncia a tenere per sé solo un figlio di cui pensa che è indispensabile per la sua sopravvivenza, per il suo benessere. Senza rinnegare il suo amore di predilezione, modifica radicalmente il modo di viverlo, che era stato fin dal primo momento l'ostacolo, il primo ostacolo alla formazione di una fraternità, la predilezione di uno, appunto. Separare dagli altri uno dei fratelli e votarli tutto alla gelosia. Le sue ultime parole fanno intendere che si è prodotto in lui, sotto la pressione degli avvenimenti e di Giuda, si è prodotto in lui un cambiamento costoso, al punto che ormai è pronto a tutto, anche se spera evidentemente di rivedere Beniamino e Simeone. Finiamo prefigurando, prevedendo la riunione di Giacobbe e di Giuseppe, per poi riprendere ancora tutti questi capitoli attraverso il tema della fraternità, no? Se per Giacobbe la partenza di Beniamino corrisponde alla fine di un lungo combattimento, va da sé che per il lettore la tensione non è placata, anzi è rilanciata. E il padre, la figura del padre, adesso che loro partono con Beniamino per andare da Giuseppe, la figura del padre resterà sempre sullo sfondo degli avvenimenti che vanno a prodursi in Egitto tra i fratelli. Quanto a Giacobbe, egli vedrà solo il risultato al ritorno dei figli. Capitolo 45, versetti 16-28. E non leggiamo, però leggerete. In un primo tempo, tuttavia, quando gli annunciano che Giuseppe è vivo ed è signore in Egitto, non ci crede. Il suo cuore rimane freddo, dice il narratore. Mi sa che lo devo proprio leggere. Intanto nella casa del faraone si era diffusa la voce: sono venuti i fratelli di Giuseppe. E questo fece piacere al faraone e ai suoi ministri. Allora il faraone disse a Giuseppe: "Dì ai tuoi fratelli, fate questo, caricate le cavalcature, partite e andate nel paese di Canaan, poi prendete vostro padre e le vostre famiglie e venite da noi, e io vi darò il meglio del paese d'Egitto e mangerete i migliori prodotti della terra." Quanto a te, da loro questo comando: fate questo, prendete con voi dal paese d'Egitto carri per i vostri bambini e le vostre donne, prendete vostro padre e venite. Non abbiate rincrescimento per la vostra roba, perché il meglio di tutto il paese sarà vostro. Così fecero i figli di Israele. Giuseppe diede loro carri secondo l'ordine del faraone, diede loro una provvista per il viaggio. Diede a tutti una muta di abiti per ciascuno, ma a Beniamino diede 300 sicli d'argento e 5 mute di abiti. Allo stesso modo mandò al padre 10 asini carichi dei migliori prodotti dell'Egitto e 10 asine cariche di grano, pane e viveri per il viaggio del padre. Poi congedò i fratelli e mentre partivano disse loro: "Non litigate durante il viaggio." Così essi ritornarono dall'Egitto e arrivarono nel paese di Canaan, dal loro padre Giacobbe, e subito gli riferirono: "Giuseppe è ancora vivo, anzi governa tutto il paese d'Egitto." Ma il suo cuore rimase freddo, perché non poteva credere loro. Quando però essi gli riferirono tutte le parole che Giuseppe aveva detto loro, ed egli vide i carri che Giuseppe gli aveva mandati per trasportarlo, allora lo spirito del loro padre Giacobbe si rianimò. Israele disse: "Basta, Giuseppe, mio figlio, è vivo, andrò a vederlo prima di morire." È il segno inviato da Giuseppe che dà al padre di credere alle parole dei suoi figli. Indirettamente, quindi, è Giuseppe che restaura in suo padre la fiducia negli altri figli, di che si realizza il sogno. Giuseppe che fa chinare gli altri fratelli, Giuseppe che porterà la parola di pace, Giuseppe che realizzerà la fraternità e la figliolanza, no? È Giuseppe che restaura in suo padre la fiducia negli altri figli, fiducia distrutta quando questi l'avevano informato della scomparsa del loro fratello nella maniera che sappiamo. La buona notizia riportata dai fratelli rinancia l'attesa di Giacobbe, per il quale il vero snodo si avrà quando, dopo aver portato tutto il suo clan in Egitto in risposta all'invito di Giuseppe, egli ritroverà Giuseppe che gli viene incontro. Il Signore, quando raccontava la parabola del figlio al prodigo, di sicuro pensava a queste scene di Giuseppe, di sicuro. Tanto l'emozione è intensa quanto il racconto è breve. Padre e figlio cadono uno nelle braccia dell'altro. E come per sottolineare che per lui tutto ormai è terminato, Giacobbe esclama: "Posso anche morire, questa volta, dopo aver visto la tua faccia, perché sei ancora vivo."
Miserere mei, Domine, miserere mei, Domine,
miserere mei, Domine. Miserere mei, Domine.
cancella le mie colpe, crea in me un cuore puro, rinnova in me lo spirito.
Miserere me, miserere mei, Domine.
Non mi respingere, o Dio, e non togliermi il tuo spirito. Rendimi la tua gioia, sostieni la mia vita.
Miserere mei, Domine. Miserere mei, Domine. Preghiamo. Preghiamo Dio Padre Onnipotente perché guidi i nostri passi nella via della Sua parola. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ti ringraziamo, Signore, e ti benediciamo. Molte volte, in molti modi, parlasti ai nostri padri per mezzo dei profeti, e nella pienezza dei tempi hai parlato nel tuo Figlio per manifestare a tutti gli uomini le ricchezze della tua grazia. Nella tua immensa bontà guarda i tuoi figli, convocati per meditare le sacre scritture. Aiutaci a riconoscere i segni della tua volontà, perché aderendo in tutto al tuo beneplacito, portiamo frutti abbondanti di opere buone. Per Cristo nostro Signore. Dio Padre misericordioso, che ha inviato il suo Figlio, e ha donato il suo Spirito per guidarci alla verità tutta intera, ci faccia discepoli e testimoni del suo Vangelo.
È sera e non finisce mai la mia sete di verità, e l'alba ricomincia sempre mia sete di verità, eterna come i nostri monti, come i primi fiori, la cerchi come quando frughi gli occhi di chi ami. In fondo a tutto lo sei tu, Signore, la mia fonte di verità. Deciso bere l'acqua del mio pozzo, una sorgente sempre fresca e non finisce mai, è un'acqua sempre nuova e non sai mai da dove viene, e ogni giorno è sempre nuova la mia verità. In fondo a tutto lo sei tu, Signore, la mia fonte di verità, la mia fonte di verità. In fondo a tutto lo sei tu, Signore, la mia fonte di verità. fonte